Benvenuti nella bottega dell'ascolto. La condivisione di oggi è tratta dal libro Sopravvivere al lunedì mattina con Lolita. I classici che ti mettono in salvo. La scrittrice Gwendalina Middei, a pagina 118, scrive: all'inizio del romanzo, Connie Chatterley conduce una vita apparentemente serena. È sposata con un uomo della piccola aristocrazia di nome Clifford. Abita in una bella tenuta nobiliare. Non ha preoccupazioni, né la sua vita è funestata da tragedie personali, drammi familiari, conflitti. La serenità di Connie è simile a una luce chiara, quieta, incolore, che però non brilla e non dà splendore. Non conosce né l'intensità bruciante del mezzogiorno né il chiaroscuro palpitante della notte. Conduce, insomma, un'esistenza agiata, tranquilla e serena. Connie faceva delle passeggiate nel parco e per i boschi attorno al parco e si godeva la solitudine e il mistero, calciando foglie brune in autunno e cogliendo primule in primavera. Ma era tutto un sogno, o meglio, era come un simulacro della realtà. Le foglie di quercia erano ai suoi occhi come foglie smosse in uno specchio. Lei stessa era un personaggio di cui qualcuno aveva letto su un libro e coglieva primule che erano solo ombre di ricordi o di parole. Nulla aveva sostanza o concretezza, nessun contatto, nessuna relazione. Il tempo passava, qualunque cosa accadesse per lei era come se non accadesse niente, perché si sentiva così deliziosamente lontana da tutto e da tutti. Lei e Clifford vivevano nelle loro idee e nei loro libri. Connie continuava a ricevere gli ospiti. C'erano sempre ospiti in casa loro. Il tempo passava come sul quadrante di un orologio. Le 8:30 invece delle 7:30. Il tempo di Connie non conosce né balzi in avanti né capriole all'indietro. Non fugge né incalza né sprona nell'impazienza di accorciare i secondi, i minuti, le ore, pur di giungere a un momento fatidico tanto a lungo desiderato o atteso. Né chiede di arrestarsi su un particolare istante, nella speranza di prolungarlo all'infinito. Il tempo, nella vita di Connie, non è vissuto, ma scorre con la precisione meccanica di un orologio che batte le ore. La vita di Connie è vuota di sentimenti e di sensazioni. non sente nulla, non prova nulla. In lei non vi sono né slanci, né palpiti, né sussulti. Ha perso il contatto con la parte concreta e vitale del mondo. Sa che qualcosa non va, ma non sa definirla. Avverte una mancanza, ma non sa colmarla. C'è una scena emblematica in cui Connie si guarda allo specchio e osserva il suo corpo. Il suo corpo spento, come se non avesse preso abbastanza sole e calore. I segni erano piuttosto piccoli e cadenti a forma di pera, ma erano acerbi, un po' tristi, pendevano senza significato. E il suo ventre aveva perso il fresco e morbido splendore che possedeva in gioventù, ai tempi del suo amante tedesco, che fisicamente l'aveva amata davvero. Il suo corpo stava perdendo valore e si faceva spento e opaco, come una massa insignificante. Era vecchia, vecchia a 26 anni, senza splendore e vitalità alcuna nella carne. Per vivere c'è bisogno di almeno una scintilla accesa nel corpo. Chi è vivo cerca la fiamma. L'eros è la fiamma per eccellenza. Gli antichi greci, con la parola eros, non intendevano soltanto l'istinto sessuale, ma qualcosa di più. L'eros è un'energia primigenia che infiamma, accende, dà vigore. Eros è la passione che brilla nello sguardo di un insegnante che riesce a contagiare e a far innamorare della propria materia i suoi alunni. È l'impeto che affiora nelle parole di un oratore appassionato. È lo slancio creativo che anima l'artista. Eros è quell'energia che rende fertile la nostra mente e fecondi i nostri pensieri. La parola fecondo, fecundus in latino, e felix, felice, hanno la stessa radice. Feconda non è soltanto la terra. Feconda è la mente che si schiude quando viene colpita dai raggi di Eros. Nella vita di Connie, invece, non c'è passione. L'Eros manca. Il suo sguardo è spento. Il suo corpo è triste. La sua mente è arida. Suo marito è un uomo che non ama e non sa amare. Un uomo che ricorda per temperamento e indole il marito di Anna Karenina. La letteratura abbonda di questi uomini macchina. Alexei Karenin, Clifford Chatterley, Creonte, hanno rifiutato tutto ciò che è spontaneo, immediato, imprevedibile, perché hanno paura della vita. Uomini che hanno scelto di rifugiarsi in una non esistenza polverosa fatta di leggi, codici e fredde ragioni di Stato. Punto. Per vivere c'è bisogno di almeno una scintilla accesa nel corpo. Chi è vivo cerca la fiamma, l'eros, è la fiamma per eccellenza. Gli antichi greci con la parola eros non intendevano soltanto l'istinto sessuale, ma qualcosa di più. L'eros è un'energia primigenia che infiamma, accende, dà vigore, scrive l'autrice a pagina 120. Anche secondo me, per vivere, per sentirci vivi, abbiamo bisogno di una scintilla accesa nel corpo. Scintilla che ci fa svegliare la mattina, che dà un senso e significato alla nostra vita, alla nostra esistenza. Scintilla che ci permette di andare oltre la nostra paura, la nostra ansia, la nostra depressione. Sì, depressione. Secondo me non bastano gli psicofarmaci per superare questi stati d'animo negativi. È necessario contattare la nostra scintilla. Scintilla che ci dà l'energia e la forza per riprendere il nostro cammino, il nostro viaggio della vita. Scintilla che ci permette di sentirci in connessione con noi stessi. Quella scintilla che ci fa sentire forti, coraggiosi, ottimisti, fiduciosi, sorridenti e gioiosi. Quella scintilla che illumina il nostro cammino, le nostre giornate. Quella scintilla che riempie la nostra vita. Concludo con la citazione di Don Dino Pirri, sacerdote e scrittore. Senza scintilla non c'è luce, fuoco né amore. Ringraziandovi per l'ascolto, l'attenzione e la pazienza, dalla mia bottega dell'ascolto vi giunga il mio sentito abbraccio mantello.